chiave da narra.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale. Le 8 e incominciamo qui a Radio Statale dagli studi di Festa del Perdono. Musica 7 inizia con una puntata super straordinaria. Io sono Michele La Serra e con me c'è il solito Enrico Gambatesa.
Ciao a tutti amici, bentornato Michele.
Grazie. Un po'
che si è ripreso da una peste bubbonica, da una malattia terribile.
Sì.
Che
è
l'ha
stata,
tenuto ai box la settimana scorsa.
È
però...
stata una settimana impegnativa e dir poco. Quindi
diciamo che è tornato più ispirato di prima, eccolo.
Sì. Sono tornato abbastanza ispirato, reduci da una settimana molto intensa, perché c'è successa una cosa. Eravamo sulle tracce di un personaggio fantastico di cui volevamo raccontarvi le gesta e ci siamo imbattuti.
Ci siamo proprio, diciamo, spostati nel territorio per ricercare
addentrati,
le tracce, esatto, l'ispirazione da questo personaggio particolare.
Quindi, appunto, cercando proprio, andando sulle tracce di questo personaggio straordinario, siamo finiti in un luogo magico, che è questa trattoria da Chang. Chi andava a mangiare alla trattoria da Chang?
Il protagonista della nostra puntata di stasera, cioè
Gianni Brera. Henry, ma dove siamo finiti?
Lascia fare. Piuttosto guarda quanta poesia intorno a te.
Buonasera, benvenuti da Chang. Per quanti?
Un tavolo per due.
Seguitemi, di là.
Ma questo era proprio il famoso tavolo di Gianni Brera?
Sì, certo. E stasera è tutto vostro. Accomodatevi. Però ricordatevi... è vietato fumare sono altri tempi.
Devo dirti la verità, Miche, non sono riuscito a capire benissimo chi o che cosa fosse Gianni Brera. Darne una definizione semplice è impossibile. Giornalista, scrittore, paracadutista, partigiano, grandissimo amatore della storia e della letteratura, del cibo e del vino, in modo particolare quelli della sua terra, la Lombardia, ma anche quelli di tutta la Bassa Padana e del resto. Ma soprattutto è stato un conoscitore dello sport a tutto tondo. Lo studiava anche a fondo. Qualcuno lo definisce un erotista del gioco. E poi c'è la sua carriera professionale. Bestia da tribuna stampa, suvier delle corse, poliglotta, cacciatore, ma anche calciatore di un buon livello. Il più giovane direttore della Gazzetta dello Sport di sempre, a 30 anni. Quando la maggior parte di noi stenta a capire cosa vuole fare della propria vita. Come fai ad inquadrare una persona così? È vero, scriveva in particolare di sport, spronato dai ritmi velocissimi del giornalismo, ma ha trovato il tempo di scrivere pure dei romanzi. Uno di questi, Il corpo della ragazza, è anche diventato un film. Anche se è la sua attività di giornalista che ha lasciato maggiormente il segno. Lo leggevano in tantissimi, addetti ai lavori e non, chi in modo palese e chi un po' di nascosto. Sorprendente la sua capacità di parlare di moltissimi sport, atletica e pugilato all'inizio, ma poi la grande avventura come cronista di ciclismo, in un momento in cui l'Italia sbancava con Coppi, Bartali, Magni e compagnia bella. Grandi amici di Brera, tra l'altro. Soprattutto Fausto, con cui il direttore della Gazzetta andava spesso a caccia. Con Gino qualche scontro in più, ma erano due prime donne con una testa molto dura. E poi la sua figura quasi mitica di cronista di calcio. Anzi, dal football, come avrebbe detto lui, un cronista per eccellenza. Come si fa? Forse qui, però, tra un boccone e l'altro, posso provare a darti un'opinione. In fondo, Giovanni Luigi Brera fu Carlo, detto Gianni, è stato un poeta, non perché scrivesse versi, perché inventava le parole. Decideva lui come chiamare cose e persone. È stato un onomaturgo straordinario, inventore di soprannomi, coniatore di parole che poi sono rimaste in eredità al giornalismo successivo, ma anche al nostro linguaggio di ogni giorno. E questo va addebitato, da un lato, alla sua vena inesauribile e dall'altro al fatto che alcune parole mancavano alla nostra lingua e perciò andavano create. Ho trovato un pezzo di un suo articolo che spiegava anche il perché, rivendicando con orgoglio le sue invenzioni e i suoi lombardismi, a dispetto di quelli che lo criticavano. Lo sport non è un fenomeno italiano, e volerne usare termini originari sarebbe crudele, appunto, per gli ignoranti. Allora, per non dover ricorrere a noiose e dilunganti perifrasi, un povero Cristo di scriba deve farsi il vocabolario, e non che azzecchi sempre parole ed espressioni plausibili o belle. Ma se immediatamente entrano nell'uso, segno è che erano considerate necessarie, che servono al linguaggio corrente, attraverso il quale nei paesi vivi si arricchisce continuamente la lingua scritta. Io non voglio certo snocciolare qui tutti i neologismi cui sono stato indotto dalle necessità del mestiere, e anche perché no, da un certo orgoglio nazionale. Però i lettori malevoli che hanno scritto in questi giorni al mio direttore, azione neppur tanto corretta a voler guardare, dovrebbero aver l'onestà di ammettere che il linguaggio sportivo parlato sugli spalti e scritto su per i giornali deve parecchio al tapinello lombardo che gli serve. Perché buttarsi in tuffo sovente significa rischiare e a volte la spanciata. E a ridere sono i fregnoni che stanno seduti intorno al trampolino e alla sola idea di buttarsi ne avrebbero la sciolta.
Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
no, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa, vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no.
La vedi quella foto?
Quale?
Dai, quella sulla destra.
Ma è Gianni con...
Dai, è Nereo Rocco.
Oh, raccontami un po', dai.
Caro amico, si poteva dire che Gianni era un uomo tutto d'un pezzo. Non lo scalfiva niente e lui non si lasciava scalfire. Il cambiare idea non è mai stato nel suo modo di intendere la vita. Ma come si poteva credere o pensare che un uomo così fatto e costruito da solo, sulle sue spalle, potesse ascoltare le persone che gli stavano attorno? Prendiamo come esempio la questione di Arrigo Sacchi, no? Da tutti è stato definito come un genio, un innovatore, senza dubbio del gioco del calcio. Ma perché Gianni si ostinava così tanto a dire che in fondo, se il Milan era così forte, imbattibile, era solo merito dei tre olandesi? Erano gli anni 80, quasi 90, e il calcio stava subendo una profonda mutazione. Per la prima volta una squadra italiana andava in campo europeo ad imporre il proprio gioco, ti ricordi, no? Si può dire, senza che si offenda nessuno in questo ristorante, che Brera è un po' rimasto agli anni 60, alla rivalità tra Rocco, il Paron Rocco, ed Elenio Herrera. dove il primo era sempre tra i favoriti di Brera. Non a caso c'è uno straordinario documentario dove che testimonia l'amore e la stima incondizionata che Gianni aveva per Nereo, no? Un'intervista atipica dove scorrono litri di vino tra una chiacchiera e l'altra. Un difensivista fino al midollo, potremmo definirlo, che aveva tante convinzioni, alcune veramente assurde. Ma ti ricordi della teoria del filtro delle razze, secondo cui i fantasisti del cuoio pallonato provenivano da un'etnia geografica sita tra il Ticino e l'Adige, e che se un centravanti sbagliava un gol era senz'altro di origine lucane? Io non sto certo dipingendo Brera come un buono a nulla, assolutamente, non lo penso per niente. Credo solo che il cambiamento faccia parte dell'uomo. E lui questo probabilmente non lo pensava affatto. Non oso pensare cosa penserebbe di questo calcio, tra virgolette, moderno. Uomini di altri tempi, che senza stare qui a fare un esercizio stilistico nostalgico, non torneranno mai più. Possiamo dirlo proprio con certezza. Nonostante quel caratteraccio così rude, ma così sincero. Un uomo tutto d'un pezzo, ti avevo detto all'inizio, no? Comunque io al posto dell'orecchio di elefante preferisco un classico petto di tacchino impanato.
Ma sai, siamo capitati proprio nel posto dove la tradizione lombarda è di casa. Che cosa ti aspettavi? Cioè, ti aspettavi di andare in un ristorante cinese?
L'orecchio di elefante?
Per me.
E quindi presumo che l'osso buco sia per lei.
Eh già, chissà quante volte le ha portate a questo tavolo.
Bah, ormai ho perso il conto, un'infinità di volte. Il signor Brera abitava qui dietro. Comunque, vi ho sentiti prima. Sa che voi il signor Brera non lo conoscete benissimo, eh?
Mio caro, ma noi veniamo da un'altra epoca praticamente. Non è che ci puoi raccontare qualcosa? Ci può raccontare qualcosa anche lei? Tanto ormai tra amici.
Vabbè, ci provo. Prima di tutto lo leggevano in tanti il Joan. Gli avventori della nostra taverna, ma tanti altri in Italia, non se ne perdevano una riga. E quando era qua bevevano quasi più i suoi racconti che il vino. E dire che di vino qui se ne beveva parecchio. Era difficile, era proprio difficile voler male a quell'omone che scriveva e parlava, sì, è vero, sempre a modo suo, ma sarebbe riuscito a coinvolgere i sassi della via. Era impossibile pensare che qualcuno gli volesse male. Ecco, non è che gli volessero male, ma non lo amavano proprio tutti, devo dirlo. Erano personaggi del tutto diversi dai nostri clienti. Qui di professori di università non ne avevamo e nemmeno li volevamo. Il signor Chang ha sempre preferito tenersi stretto il Brera e i suoi amici e lasciare che i professoroni bevessero altrove i loro striminziti martini, roba da Piazza Duomo, da Via Dante e robe così. Devo dirvi la verità però. La sera in cui mi hanno raccontato questa storia non l'ho capita subito. Ci ho messo un pezzo, anche se in pochissimo tempo ho realizzato che il signor Brera aveva qualcosa che non andava. Era arrivato stanco, stanchissimo, spossato, come tutte le domeniche sera. Beh, però pensate, passava la domenica pomeriggio a pestare come un matto sui tasti della macchina da scrivere o a dettare 4, 5, 6 articoli. Poi prendeva la macchina, che quasi sapeva la strada di casa, arrivava fino qui, faceva stappare una bottiglia, ma di quello buono, e mangiava, parlando ininterrottamente, poi beveva e non la finiva mai. Piano piano tornava al mondo. Però quella domenica era silenzioso, rispondeva con dei brontolii sordi anche a clerici e a fossati che come sempre erano seduti vicino a lui. Io, figuratevi, non volevo disturbarli, non li avrei mai disturbati, ma cercavo di afferrare qualche parola tra una portata e l'altra, e portate ne scorrevano tante. La colpa di tutto era di un certo Eco.
Ah.
Aveva definito Brera un gadda spiegato al popolo. Per me quella frase voleva dire poco, anzi, non voleva dire niente. Ma mi spiaceva quel mutismo. Era rarissimo vederlo mangiare senza gusto. Compiva quasi un gesto ripetitivo. Ma non potevo mica chiedere a lui. Quell'omone mi metteva a soggezione a capo tavola, in mezzo al fumo della sua pipa, un vero principe della zolla in testa alla sua corte. L'unico scambio che potevamo avere era quando veniva a pagare. Sempre lui, tutte le domeniche lui, con la sua sigaretta in bocca, perché i ricchi hanno l'obbligo di accettare l'ospitalità degli ex poveri, come urlò in faccia al clerici, che era di famiglia benestante, una volta che si è azzardato a pagarlo lui un conto. Allora, io ho aspettato la fine della cena e ho chiamato da parte Fossati, con cui avevo un pochino di confidenza in più. Sor Mario, chi l'è il gadda? È uno scrittorone, di quelli che compongono i romanzi, acclamati, pubblicati, inseguiti, omaggiati dalla critica. E mi scusi, ma perché c'è bisogno di spiegarlo al popolo? Non ce n'è bisogno, ma vedi, è una frase molto meno innocua di quel che sembra. Lo scrittore blasonato scrive, il giornalista, e ancor più il giornalista sportivo, spiega al popolo, piace al popolo, sta un gradino sotto. E gli dissi, ma il signor Brera lo sa che non è vero. E lo sa sì, rispose Fossati, e ci gioca su questa cosa. Ha trasformato la sua passione più grande in un mestiere. non scrive nulla che non sia profumatamente retribuito. Quando un direttore di testata gli ha fatto notare come gli sarebbe costato meno far scrivere un articolo a Moravia, Brera gli rispose serenamente che poteva farlo scrivere a Moravia l'articolo. Chiaro.
Ha ragione.
Il giornalismo sportivo, continuava Fossati, e il calcio ancor di più, sono il regno del principe della zolla, ma anche la sua gabbia. E però qui sta il problema di Umberto Eco, altro professorone, però lui ha stima, se non altro perché è bassaiolo anche lui e sai quanto il Gioana abbia un'alta opinione dei suoi conterranei. Per lui non è facile abbandonare l'idea del popolo, dell'ethnos, e proprio in quanto bassaiolo, pavese, Eco è forse l'unico scrittore e critico che meriti la sua stima. E ora l'ha pugnalato alle spalle. Questo, proprio questo mi ha detto Fossati quella sera, e io gli ho creduto, ciecamente. Comunque, il Johan non ha tenuto il broncio per molto. Gli ha risposto per le rime appena ha potuto, in una pagina della sua rubrica, l'Arcimatto. E pensate che la risposta è talmente bella che il signor Chang l'ha voluta appendere alla parete. Quando avete finito di mangiare, potete leggerla lì.
Leggiamo un po', dai. Quando gli scrittori dei nomine vengono a far cronaca sui muscoli, con noi, per solito si sdilinquiscono in pisciatine da cocker. Siamo artigiani, come no? E al modo che ditta dentro andiamo significando. Non c'è tempo per scegliere. O uno c'ha roba o non ha niente. O fa l'amanuense o tenta di meglio, ma senza dover sudare. Poi i pirletta si indignano, perché loro hanno poco o niente dentro. Succhiano solo e ruminano. E mandano fuori come la civetta fa con il bolo di penne del passero, pur mo ingollato. Vedono i nostri abbozzi, rozzi, la loro parte, si sentono svenire, ma soprattutto li offende che noi si riesce a scalpellare. Loro si spiscioleggiano in tutto languore. Infine viene Eco e scopre l'acqua calda. Non sapendo a quale prototipo addebitare un linguaggio per lui nuovo, cerca nell'elenco bibliografico. Vedi mo, qua, Carletto Emilio De Gadda di Milano. Un bel niente! Carletto Emilio è uscito col pasticciaccio quando il Juan scriveva cronacazze muscolari da 20 anni. E il por Juan non ha mai preteso di far letteratura. Se ha dovuto inventarsi un linguaggio, non già una lingua, scherza e minga, lo ha fatto perché non esisteva. A scrivere di sport erano letterati minori, senza gran nerbo, o tecnici di sport che non sapevano di letteratura. I pirletta sghignettavano molto, leggendo neologismi ad ogni pezzo. Ma se non esistevano i termini? Adesso anche Carosio parla di incornare, rilancio, concludere, seconda battuta, parata in due tempi, intramontabile, centrocampisti, lunghisti, altisti, migliaroli, eccetera, eccetera. Carosio è un po' l'Upim della lingua italiana. E comprano tutti da lui, anche quelli che affettano disprezzo. È il nostro portavoce. Un po' ciolla anche lui, ma tanto efficace. Quanto agli stilemi di cui parlano Eco e il professore dell'Aquila, no Pognimaio. Non credo di essere molto diverso da mio padre artigiano. Infilo la gugliata e tiro i miei punti. A volte benino, mai benissimo, a volte pessimamente. E sono artista in questo solo, che non so mai come finirò un articolo, che ammetto l'influsso degli astri, della bile sgorgante a fiotti lievi. Gianni Brera, L'Arcimatto 1960-1966, e questo è uno dei libri da cui abbiamo attinto di più per raccontarvi questa serata che abbiamo passato da Chang, la trattoria cinese che non è cinese.
Questo pranzo che vi abbiamo raccontato.
E con noi c'è anche, qua avete intuito, vabbè, se seguite Musica 7, c'è anche Michele Polletta con noi.
Buonasera a tutti, zio Mike, ciao zio Mike. Zio Mike va benissimo.
Esatto, era da poco tempo che non veniva con noi
da
in programma.
Tempo, da poco tempo.
Ci mancava e tipo è passata solo una settimana.
Mi avete fatto fare una cosa che non avevo mai fatto nella vita, il cameriere.
Com'è fare il cameriere?
Ah, è bellissimo. Da Chang poi è straordinario.
Da Chang è fantastica, trattoria cinese che non è cinese.
Giuro che l'ho cercata ma non l'ho trovata. Esisteva davvero in via Canonica,
esatto.
Non esiste più.
Credo che sia...
era vicino all'appartamento milanese di Brera,
dove andava appunto, abbiamo scelto appositamente questo luogo perché appunto Brera ci andava amabilmente, come appunto abbiamo raccontato nel terzo blocco, a bere dopo aver scritto fiumi e fiumi di parole.
E a mangiare.
E a mangiare. Esatto, a mangiare, ovviamente. Mangiare.
La trattoria di fiducia, ecco.
Trattoria di fiducia, dove appunto ci andava con i suoi amiconi. E
amici, colleghi.
Amici, colleghi, che potevano essere, boh, appunto, clerici, Minà.
Fossati, sì, sì,
Minà,
quel giro lì.
Di Minà?
No. Non so, purtroppo, purtroppo non la so fare.
Come Fiorello.
No, lui è molto bravo, dovremmo chiamarlo.
Eravamo io.
Io, Marco De Lucia, Paco Pegna.
Marco De Lucia, che tra l'altro è anche lui qui con noi, ci sta dando una mano con la regia.
Infatti ci dà una sparata di Chad Baker nell'orecchio.
Si è fatto sentire, ecco.
Niente, di Gianni Brera abbiamo voluto sottolineare soprattutto alcuni aspetti che magari erano stati trattati meno, come appunto, vabbè, nel primo blocco appunto una parte molto autobiografica, cioè biografica, diciamo.
Sì, onnicomprensiva direi, cioè nel senso fare una sintesi di tutto, che poi è veramente tanto, voglio dire, esatto. Una persona eclettica, un sì. genio multiforme, non so come sì,
assolutamente
come
un uomo
definirlo.
Dal multiforme ingegno,
sì, perché come abbiamo giustamente detto non possiamo definirlo in un'unica parola, se non appunto, vabbè, parola finale può essere poeta, anche appunto dall'ultimo pezzo che abbiamo letto, tratto appunto dall'Arcimatto, solo un poeta può inventarsi un modo di scrivere in questo modo e delle parole scritte così in un contesto così, cioè stiamo parlando veramente di un nuovo modo di scrivere, un nuovo modo di raccontare il mondo.
E soprattutto un modo unico, perché poi ci sono stati i breriani, cioè nel momento in cui lui, come c'erano i gaddiani che abbiamo sentito nell'articolo, cioè nel momento in cui lui era il giornalista sportivo di riferimento, allora tutti si tentava di scrivere alla Brera.
Alla Brera.
Riuscendoci oppure no, ecco, alcuni tipo, per esempio Ormezzano, perché una cosa che non abbiamo detto, tu introducendo questo slot, hai detto che ci siamo basati molto sull'Arcimatto, vero?
Esatto, sì.
Ma le cose che dicevano durante la loro conversazione, Michele, Enrico e il cameriere, sono tratte da visioni di altri che hanno di Gianni Brera, in particolare Ormezzano e Clerici, esatto. Che raccontano questo personaggio, insomma.
Cioè, sì. che l'hanno anche vissuto, voglio dire, fianco a fianco. Anche.
Esatto, Ormezzano che ha raccontato anche nel libro, appunto, i Cantastorie.
Sì, i Cantaglorie.
Edito
sì,
da...
Sì.
I Cantaglorie, scusa.
Da
66th and Second, che è una casa editrice appunto che tratta principalmente libri sportivi, cioè
ha una collana interamente dedicata ai libri sportivi, sì, molto bello.
Lo fa da un certo punto di vista, nel senso raccontando magari storie particolari di eventi sportivi che hanno caratterizzato appunto la storia dello sport, e qui in questo libro raccontano i Cantaglori, che sono i giornalisti che hanno raccontato lo
esatto
sport.
E quello che vi volevo dire di Ormezzano è che proprio lui definisce i gaddiani i breriani una sciagura, cioè quelli che tentavano di imitare Brera pur non avendone l'ingegno, perché la difficoltà è, Michele ha ragione quando dice che è un modo nuovo di fare giornalismo sportivo, la parte negativa, l'altro, il rovescio della medaglia è che è un modo unico, perché se non sei Brera fai cagare,
esatto.
Cioè nel senso, nel fare quella roba lì, poi puoi farlo un giornalismo sportivo diverso e ugualmente valido,
esatto. No, devi avere la sua personalità in primis, che era una personalità, come abbiamo raccontato, molto ma molto difficile, un uomo che non cambiava idea per niente, è un caratteraccio, possiamo
poi
dirlo,
problematico, no? Da certi punti di vista, perché il fatto di prediligere il difensivismo derivava appunto da quel filtro delle razze che Michele ha citato, il dire che gli italiani agonisticamente non sono forti, fisicamente non sono forti, e quindi l'idea che avevano alcuni allenatori come Aramal, non vorrei sbagliare, che allenava la Juventus, e Herrera che allenava l'Inter,
sì.
Era un approccio semplicemente sbagliato. Noi dovevamo semplicemente difendere, perché ad attaccare eravamo meno bravi. C'è un pezzo straordinario dove dice: quelli che conoscono il calcio è bene che facciano questa cosa qui, quelli che non lo conoscano è meglio che stiano in Brasile a insegnare educazione fisica, perché Aramal insegnava educazione fisica in Brasile. E non è mai tenero nei confronti di questi
personaggi. Sì, che poi è quello che diceva anche, non diceva questo di Arrigo Sacchi, però il concetto era quello, nel senso gli italiani erano nati per difendersi, dovevano continuare a farlo per tutta la vita calcistica e per tutto finché il calcio sarà esisterà, ecco. E noi abbiamo finito praticamente, perché questo era appunto il capitolo conclusivo di questa storia che vi abbiamo raccontato. Gianni Brera al ristorante da Chang.
Esatto, ripercorriamo i passi di Gianni Brera.
E andiamo a cena.
Andiamo a cena.
Si è fatto una certa ora.
Esatto. Okay. Forse non da Chang, ma a cena.
Le 9:10 vi lasciamo a Radioactivity, che compie 100 puntate.
Tanti auguri Radioactivity.
Tanti auguri Radioactivity.
Che sono lì fuori in radio, in studio.
Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Come ogni lunedì saremo qui alle 8 puntuali da Radio Statale in via Festa del Perdono numero 7. Se volete venirci a trovare, volete assistere live a una nostra puntata, scrivetecelo, quello che volete. E vi salutiamo io vi saluto da Michele.
Ciao da Mike.
E ciao da Enrico.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Nel mio cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale.
Thank you.